questo argomento che riguarda il rapporto, abbiamo detto, tra genitori e figli, ma in senso più generico, tra le persone che hanno una responsabilità e gli altri che dovrebbero beneficiare di questa responsabilità. Ecco, nel campo cristiano chi è responsabile in qualche modo è servo, quindi Gesù stesso ebbe a esprimerlo quando fece quell'esempio ai suoi discepoli. Non fece solamente l'esempio, se voi sapete, se ricordate, proprio prima di morire, andò lì, si cinse di un asciugatoio e lavò i piedi ai suoi discepoli, in un atto supremo di amore. Tutto avrebbe potuto pensare in quel momento, ma lui pensò veramente l'espressione massima dell'amore e l'espressione massima del servizio. E poi spiegò, dice, chi è più importante? Chi, quando uno va in un ristorante, chi mangia o chi lo serve? Eppure io sono venuto come colui che serve. Ecco, proprio questo è un concetto difficile a comprendere per le nostre menti, ma lo Spirito Santo vuole insegnarcelo proprio perché possiamo essere responsabili. Dicevamo ieri che riescono a portare un frutto reale nella vita degli altri, riescono a scrivere non con inchiostro, ma con lo spirito dell'Iddio vivente. Allora, questo già ci introduce in un concetto molto importante, e cioè che l'insegnamento, la guida, non si possono solamente esprimere nell'ottica delle leggi e delle regole del vecchio patto. Ieri lo abbiamo un attimo accennato. Voi sapete che le realtà espresse dal vecchio patto, poi quando nella lettera agli ebrei se ne parla, si parla che tutto quello che è stato scritto era qualche cosa che era l'ombra di qualcosa che doveva avvenire poi nella realtà. E mi piace questa idea dell'ombra, perché l'ombra senza dubbio fa parte della persona, però non è la persona. L'ombra testimonia del fatto che c'è una persona. E allora, ecco, è molto importante che comprendiamo che nel progetto della rivelazione di Dio è come se Lui prima avesse fatto vedere l'ombra, però poi è venuta la persona che proiettava quell'ombra, e la persona che proiettava quell'ombra era Gesù. Ecco perché nel momento in cui è venuta la persona, non stiamo più a guardare l'ombra, ma stiamo a scoprire la persona. Però l'ombra, in questo caso, e quindi tutto quello che erano le leggi, tutto quello che è stato il modello della legge che Gesù, cioè che Dio ha dato a Mosè, e tutte le varie leggi, hanno avuto un valore grandissimo e servono, hanno una funzione importantissima per quanto riguarda la preparazione, per quanto riguarda un addestramento, per quanto riguarda tutta una fase iniziale, dicevo ieri, propedeutica, iniziale, proprio preparatoria a quello poi che è il messaggio della grazia. E cerchiamo di capire perché, cerchiamo di comprendere come, anche se le leggi del vecchio patto erano ombra dei beni futuri, hanno un valore importante, però usate in una certa maniera e fino a un certo punto. E allora, così, per ricapitolare un attimo, vogliamo capire intanto quali sono le quattro principali funzioni della legge descritte dall'Apostolo Paolo e capire come queste funzioni, nel mentre che noi applichiamo la legge, hanno un loro decorso nella vita delle persone, soprattutto nella vita, in questo caso stiamo parlando dell'educazione dei figli, e allora senza dubbio la legge ha una funzione importante, però non dovete meravigliarvi se poi ottiene il risultato che la legge può ottenere. E qual è il risultato? Qualcuno già ieri diceva uccide, sì, ma prima di uccidere c'è qualche cosa, prima di arrivare a uccidere deve sicuramente svolgere un altro ruolo, cioè non è qualche cosa come dire una botta in testa, pom, e muori di colpo. Non è questa la funzione della legge, ma la legge ha parecchie funzioni importantissime, non solo per portarci a Cristo, e vedremo che questo è il compito principale, ma per darci quella che potrebbe chiamarsi una coscienza morale, una coscienza di peccato, per darci una chiarezza per quanto riguarda dei principi di coscienza che nel corso dei secoli probabilmente l'uomo ha cominciato a perdere. Facevo ieri l'esempio a qualcuno, come se la legge fosse appunto quello che il dolore è nella economia del nostro corpo. Cioè, quando noi ci facciamo male, ci tagliamo, sentiamo dolore, e allora lì andiamo a vedere se stiamo perdendo sangue. Se noi non sentissimo dolore, perderemmo tutto il sangue senza accorgercene, e allora lì moriremmo senza rendercene conto. Il dolore che si produce è proprio l'effetto della legge. E quindi vediamo un po' assieme. Prima funzione della legge e prima azione che la legge, quindi le regole, la disciplina, se volete, della figura genitoriale nei confronti dei bambini, cosa è deputata a fare la legge nel progetto di Dio? Prima, lo leggiamo in Romani capitolo 3, verso 20. Nel 19 aveva appena detto: ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. È quello che è il versetto che ci interessa, sul primo, sul 19 ci ritorneremo dopo. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Allora qui cominciamo a intravedere la prima funzione e l'importanza della legge. La legge ha il significato primario di portare la persona alla consapevolezza del peccato. Lì dove la coscienza delle persone lungo l'arco dei secoli si è persa, per cui è probabile, faccio l'esempio, che una persona senza la legge avrebbe potuto benissimo uccidere e non sentirsi in colpa. Ci sono certe tribù, per esempio, dove si uccide e nessuno si sente in colpa, fa parte della loro cultura, ora stanno scomparendo, sono gruppi etnici magari primitivi, in certe regioni molto oscure dell'Amazzonia o altre zone di questo genere. Ci sono persone magari che fanno altre cose che intaccano la libertà degli altri, ecco perché questo è un concetto fondamentale, è difficile comprendere, e infatti è difficile comprendere come poi, quando, non so se ci avremo tempo per meditare, l'Apostolo ci parla di una legge di libertà, ma è un concetto strano, se è legge non è libertà. Invece il concetto meraviglioso della legge spirituale è che è una legge di libertà, ma su questo ci ritorneremo dopo. Però dicevo, la legge in realtà perché nasce? Nasce proprio per garantire la libertà di tutti, nel senso che la mia libertà non deve intaccare la tua. Cioè io potrei essere libero di darti legnate, però tu non sei libero poi di farti male, cioè tu sei costretto a farti male se io ti do legnate. E allora la legge nasce proprio come un'espressione di un desiderio di Dio di sicuramente dare una armonia, di fare sì che si rispetti la libertà di tutti, che la mia libertà non intacchi la tua, ma per fare questo abbiamo bisogno di comprendere che cos'è che in realtà può danneggiare l'altro. Ecco perché la legge ha questa funzione fondamentale di evidenziare il peccato lì dove la coscienza umana decaduta avrebbe avuto grosse difficoltà a sentirsi in colpa, a capire di avere sbagliato. Allora la legge è come una specie di radiografia che fa la diagnosi di qualche cosa, che mette in evidenza, che crea quindi la consapevolezza di un problema. Perché quando noi agiamo, e tante volte trovate delle persone che agiscono in tale maniera, fanno quello che sentono e non si creano nessun problema, lo creano gli altri però. Ma quando in realtà abbiamo coscienza del male, abbiamo coscienza del peccato, questo determina un problema dentro di noi, perché non ci sentiamo più a posto, sentiamo, ieri parlavo un poco del senso di condanna, sentiamo di essere trasgressori, sentiamo di essere non a posto quindi. Allora la legge nel progetto di Dio doveva portare le persone a non sentirsi a posto. E perché questo? Già ve lo anticipo, ma è chiaro. Perché se Gesù fosse venuto prima della legge a dire io sono venuto a morire a salvarvi dai vostri problemi, dice ma quali? Noi non ne abbiamo, noi uccidiamo e non abbiamo nessun problema, andiamo con la moglie del nostro vicino e non ci sentiamo in colpa. Che problemi abbiamo? Non abbiamo nessun problema. E allora la legge nel progetto di Dio aveva questo scopo fondamentale. D'altronde è l'ottica di ogni terapia, se non si fa diagnosi. Purtroppo spesso la medicina vorrebbe fare terapia senza fare diagnosi. Però se non si fa una chiara diagnosi del male, non ci può essere neanche una terapia. E Dio era interessato a fare una chiara diagnosi dell'umanità proprio perché potesse essere espressa poi una vera terapia. Allora la legge a questa funzione. E nel momento in cui noi nei confronti dei nostri figli, riportiamolo subito all'applicazione pratica, cominciamo a stabilire una legge, e questo sarebbe molto utile per esempio che i genitori fossero concordi, perché di solito poi ci sono due metri e due misure, magari in questo tante volte la coscienza del male, se vogliamo così dire, non si forma in maniera chiara, perché quello che è male per la mamma non è male per papà, e allora, o al contrario, quello che è male per papà non è male per la mamma, e allora in questo già la coscienza del male è qualcosa che viene a essere ostacolata nella formazione della personalità del bambino. Ieri dicevamo del fatto dell'amore, ecco, non è in contraddizione. Perché il genitore nell'esprimere, nell'essere legislatore, quindi nell'esprimere quindi queste leggi, queste regole della sua famiglia, che è chiaro non dovrebbero essere regole ferre, perché questo comunque secondo qualche cosa che poi è molto personale, che fa parte anche di una certa cultura, perché voi sapete che anche oggi è difficile poter fare vivere la propria famiglia in un isolamento totale, perché già ci sono i mass media, ci sono i messaggi esterni, c'è la scuola, ci sono tanti ambienti dove è impossibile fare sì che il genitore sia sempre lì a dare la sua legge familiare. Quindi è chiaro che già bisogna essere un poco più adeguati. Questo per evitare poi che lo sbalzo del bambino sia troppo grande e alla fine, cioè, possa magari avere una ribellione precoce all'autorità familiare, all'autorità dei genitori. Ma dicevo, ecco, nel stabilire le leggi non c'è niente a che fare con il non amore. L'importante della legge è cominciare a dare una coscienza al bambino che si sta sviluppando, che nel momento in cui c'è una trasgressione c'è una conseguenza. La conseguenza non è il fatto che il genitore non ama più il bambino. Ecco perché dovremmo stare attenti a non mettere il discorso della legge sul piano dell'amore, come a dire se tu sbagli io non ti voglio bene più, ma il concetto dovrebbe essere lo sbaglio in qualche modo ha una conseguenza, questo dovrebbe essere il fine educativo, cioè detto come un proverbio così che si conosce molto, chi rompe paga, ecco, a ogni trasgressione corrisponde una conseguenza. E queste conseguenze, ecco, potrebbero in piccola parte giustificare il fatto che i genitori appunto possano anche stabilire un tipo di punizione per il bambino, ma ai fini educativi, non ai fini di scaricare la propria rabbia quando il bambino è arrivato a esasperarli, perché di solito è più frequente invece questo tipo di reazione, cioè che esageriamo con la permissività nel rapporto con i nostri figli, poi quando arrivano al massimo della trasgressione, allora lì avviene un attacco esagerato, aggressivo del genitore, il quale a questo punto magari nega pure il suo amore, non ti voglio bene più, sei arrivato a fare troppo. Ecco, questo non determina nella persona una coscienza chiara del pagare, cioè, perché è come a dire, è una persona che a un certo punto vedrà solamente l'aggressività del leader o del genitore, ma non comprenderà che questa è conseguenza, cioè, di qualche cosa che lui ha trasgredito. Allora, prima funzione, ripetiamolo, dare conoscenza della natura del peccato, cioè portare il bambino, portare la persona nel progetto di Dio, il popolo di Israele, alla coscienza del problema peccato, cioè di questa natura adamica, di questa natura umana decaduta, volta all'odio, all'egoismo, volta ai propri interessi in maniera molto determinata. Leggiamo sempre un altro verso al riguardo, sempre in Romani, al capitolo 7. Verso 7. Dice proprio in questa maniera: che diremo dunque? La legge è essa peccata, peccato? Così non sia. E ancora una volta, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Ancora una volta troviamo questa espressione, è molto frequente, non citerò tutti i versi della Bibbia dove è espresso chiaramente questo concetto, ma se non avessi avuto la legge, io non avrei potuto conoscere il peccato. E allora è importante nella educazione, nella fase preparatoria della vita familiare, poter creare attraverso la legge una disciplina, poi casomai approfondiremo, per ora trattiamo i principi generali, creare una coscienza di un male che in qualche modo poi determina o ha una conseguenza, si paga in qualche modo. Tanto è vero, facciamo un esempio. Tutti i concetti di educazione permissiva, esageratamente permissiva, che ci sono stati negli ultimi tempi, non hanno aiutato i giovani a prendere coscienza di questo, quindi hanno anche rallentato anche la loro capacità, la loro coscienza morale, fino al punto di portare tante persone a fare le cose più assurde senza averne il minimo scrupolo, il minimo senso di colpa, e quindi senza neanche tante volte sentire questo bisogno di salvezza, questo bisogno di redenzione che poi il messaggio cristiano annunzia, là dove invece uno capisce di non essere a posto. Ecco, quindi questo è molto importante, e spesso quindi noi, essendo troppo permissivi, possiamo rallentare quel processo normale che la legge vuole sviluppare nel bambino per portarlo poi a non sentirsi a posto. Infatti passiamo subito al secondo punto, al secondo scopo della legge, che è quello, stranamente, come leggiamo subito in Romani 7:13, l'abbiamo sempre davanti, la seconda parte del verso 13, dice: affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Ma che strano! Cioè, Dio ci dà qualche cosa per farci vedere il peccato, per farci peccare di più? E proprio questo, la funzione della legge, non solo è quello di evidenziare il male, ma è quello proprio di portarlo in evidenza, di farlo quasi aumentare, di farlo esprimere ancora di più, di farlo abbondare. Infatti sempre in Romani 5:20 dice ancora: ora la legge è intervenuta affinché il peccato abbondasse. Ma che strana strategia di Dio, ma come? Ma perché dare una legge che faceva aumentare il peccato. Perché dare una legge che non solo lo evidenziava, abbiamo detto, ma lo faceva abbondare? E questo è un concetto che dobbiamo cominciare a comprendere, perché sennò avremo grosse difficoltà a capire quello che avviene a un certo punto nello sviluppo dei nostri figli, quello che avviene a un certo momento della loro vita, cioè dove la legge realmente fa il suo dovere. Prima gli dà una coscienza, poi a un certo punto è come se li stimolasse, al punto tale di determinare una vera e propria quasi ribellione. E questo è abbastanza caratteristico, e questo è abbastanza normale, e questo chiaramente però avviene già in un periodo secondario. E questo è un concetto che pure è importante che ricordiamo. Perché? Perché la legge in realtà non ha nessun potere su quelli che non sono capaci di intendere e di volere. Qua ci sono due legali, quindi non può essere perseguita una persona che non è considerata idonea, responsabile, che non ha ancora capacità di intendere e di volere. E allora vediamo che nella fase iniziale dello sviluppo del bambino la legge svolge solamente il primo compito, cioè quello della conoscenza. Quello della conoscenza. Non perché il bambino non trasgredisca, anzi, lui si oppone, si ribella, cioè già potenzialmente, ma la legge non opera, non uccide, non è, può essere giudicante per il bambino, proprio perché lui ancora non ha una coscienza sviluppata. Infatti, voi sapete come Gesù stesso diceva: lasciate che i bambini vengano a me, perché di essi è il regno dei cieli. Eppure non penso che i bambini di allora erano più bravi dei bambini di ora. Penso che fossero altrettanto monelli, più cattivi, no? Lo stesso, forse un po' di meno. Come a dire che il bambino, pur avendo una natura adamica, pur avendo una natura decaduta, pur avendo una natura del primo Adamo, cioè quindi una natura già di morte, una natura già di corruzione, una natura diabolica, in realtà non può essere perseguibile, secondo la legge di Dio, fino a che non è responsabile, non è cosciente. Infatti, se voi leggete, c'è una parte molto esplicativa, ce ne sono tante, ma proprio nel versetto che abbiamo visto poco fa, sempre nel capitolo 7, c'è una parte dove l'Apostolo Paolo lo esprime molto bene. E lo vogliamo rileggere un attimo assieme, perché sono dei concetti importanti. Se li possiamo penetrare, ci aiuteranno tantissimo a comprendere questo problema. Dal verso 7, nuovamente, rileggiamolo attentamente. Capitolo 7. Che diremo dunque? La legge è essa peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. E questo lo abbiamo già detto. Perché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Allora potremmo dire, ma allora era meglio che non arrivava la legge, così io non conoscevo il peccato. Sì, e così il peccato ti uccideva senza che tu te ne rendevi conto. Era questo il bene? No. Dio voleva fare una diagnosi chiara. Poiché io non avrei conosciuto quindi la legge, la concupiscenza, se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, tolta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza. Guardate un poco. Perché senza la legge il peccato è morto, certo. Il peccato è incapace di essere evidenziato, non esiste, non è perseguibile, non ha nessun significato se non c'è una legge che lo evidenzia, che lo mette in mostra e che dice il pericolo tremendo di questa trasgressione. E ci fu un tempo, guardate qui, importantissimo verso 9, nel quale senza legge vivevo. Qui l'Apostolo Paolo che sta parlando. Ci fu un tempo in cui senza legge vivevo. Ma quando era questo tempo? Ed è proprio il tempo dell'infanzia. È proprio il tempo, perché lui non può essere che non aveva la legge, perché lui era stato educato in una famiglia farisaica, dove era stato educato proprio alla legge. Quindi che significa che c'era un tempo in cui senza la legge viveva? Il problema è questo, che fino a che la legge non può trovare una persona che è responsabile di se stessa, non può neanche imputare. E questo è un concetto importantissimo da comprendere. Però cosa succede poi? Dice, ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morii. Guardate che strano, cioè nel momento in cui lui fu responsabile davanti alla legge, fu subito imputato e subito maledetto, subito sotto le conseguenze della legge. Perché? Perché la legge evidenziò il peccato e quindi lo uccise. E infatti dice, il peccato prese vita ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi la vita risultò che mi dava la morte. Com'è possibile? Il comandamento che era nella ottica di Dio qualche cosa che doveva darmi la vita, invece ottenne l'effetto contrario, mi diede la morte, mi uccise. Perché? Perché mise in evidenza questo tumore tremendo che è il peccato nella vita dell'uomo, di ogni uomo, e questo è fondamentale. E poi va avanti in tutto questo discorso, che se noi cominciamo a comprendere, possiamo poi potrete rivedere, se cominciate a comprendere questo, poi potrete rileggere la lettera ai Romani, che è una lettera per certi versi un po' complicata. Io mi ricordo quando la leggevo 15 anni fa, mi sembrava, dice, ma io ho lasciato la filosofia, ora vado a trovare una specie di dissertazioni di questo genere, ma evidentemente ancora non c'era questa comprensione dentro di me, quindi appena arrivavo alla lettera ai Romani saltavo direttamente, facevo un salto, e l'ho ripresa solamente dopo 6-7 anni dalla mia conversione, perché era per me, cioè mi riportava troppo a un ragionamento mentale, e lì non arrivavo da nessuna parte. Ma continua, poi se voi la leggete all'ottica di questa chiarificazione, infatti dice poi al verso 11, perché il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo di esso, cioè il comandamento, mi uccise. E poi ripete, talché la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. E allora poi si chiede il problema, dice, com'è possibile che una cosa santa, giusta, buona, data da Dio, alla fine mi uccide? Ma qua c'è qualche cosa che non va. Infatti dice, ciò che è buono diventò dunque morte per me? E questa è un po' una problematica che abbiamo bisogno di comprendere quando noi cerchiamo di vivere secondo solamente la legge. Cioè la legge ha un suo valore, ma non ci può dare la vita. Se fosse esistita una legge capace di dare la vita, allora la giustificazione, la giustizia sarebbe venuta dalla legge, ma la legge nel progetto di Dio, ripeto, era preparatoria, era propedeutica a comprendere il bisogno di essere salvati, il bisogno di essere redenti. Quindi la legge fa conoscere il peccato, seconda funzione, lo rende estremamente peccante, lo fa abbondare, e alla fine, verso 7, sempre 7, cioè capitolo 7 verso 5, poiché mentre eravamo nella carne, stiamo attenti, mentre eravamo, ieri o l'altro ieri discutevamo sul fatto che noi non siamo nella carne, abbiamo le tendenze carnali, ma non siamo più nella carne. Mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose destate dalla legge. Ma guarda un poco questa legge, va a risvegliare tutti i miei istinti più brutali, i miei istinti più perversi. Ma che razza di legge? È proprio così, tante volte la legge eccita, anzi non tante volte, sempre, eccita la trasgressione, induce la trasgressione. E dice, poiché mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nel nostro corpo per portare del frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge. Ma cosa significa, che siamo diventati fuori legge? No, questo è importante, lo stiamo cominciando a comprendere, speriamo che lo possiamo comprendere di più. Essendo morti a quella che ci teneva soggetti, schiavi, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Troviamo ancora questo concetto che ieri avevamo accennato, cioè non serviamo più adempiendo una legge esterna, un codice morale esterno, ma in novità di spirito, cioè con lo spirito nuovo che Dio ci ha dato. Lì c'è scritta la legge, e se noi la sappiamo leggere, se la sappiamo scoprire, noi adempiamo la legge non più con un'osservanza esterna, ma scoprendo questo nuovo spirito che Dio ha messo in noi. Quindi seconda funzione, l'abbiamo detto, portare morte, fare abbondare. Terza funzione della legge, condannare. E questo lo comprendiamo più facilmente, perché la legge del nostro paese poi punisce i trasgressori. O di solito dovrebbe punire, poi questo è un altro discorso, se si riesce realmente ad adempiere la legge umana. Ma la legge, nel concetto di Dio, era proprio data per fare comprendere che ogni trasgressione aveva una conseguenza, doveva essere pagata. E se voi ricordate tutte le procedure del Vecchio Testamento di espiazione, erano volte a visualizzare che non ci poteva essere perdono, remissione, senza che qualcuno pagasse. In quel caso erano gli animali, il cui sangue diventava il prezzo per il pagamento, se vogliamo, dei peccati del popolo. E in un modo particolare, una volta proprio il sommo sacerdote entrava nel tempio e gli si portava un capro, se ricordate, e su questo capro lui confessava tutti i peccati del popolo di Israele. Su questo capro proprio lui imponeva le mani, e questo capro, questo animale, veniva mandato a morire fuori dal campo come sacrificio, ed era proprio il tipo, la tipificazione di quello che Gesù avrebbe fatto, cioè diventare capro espiatorio. E questo è molto importante, però il concetto della legge era proprio: chi trasgredisce è condannato e paga. Ed è fondamentale questo, ripeto, perché se noi non comprendiamo che chi trasgredisce paga, non riusciremo mai a comprendere l'amore, la grazia di Dio e il perdono di Dio anche. Perché nel momento in cui qualcuno ci viene a dire: ma io ti perdono, ma se noi non abbiamo coscienza di avere sbagliato, non possiamo apprezzare il perdono. E tante persone non possono ancora oggi comprendere l'amore e la grazia di Dio proprio perché non si sentono in colpa. Imbrogliano, uccidono, distruggono, manipolano, influenzano, condizionano gli altri e non si sentono assolutamente in colpa. E quando viene annunziato il Vangelo della grazia, la buona novella che Dio finalmente ha trovato un modo per non imputare più l'uomo al tribunale celeste, perché? Perché si è presentato un altro imputato a sostituire l'umanità sul banco degli accusati. Lì si è presentato Gesù. Ma quando questo messaggio di grazia viene presentato a una persona che non si sente in colpa, non potrà mai e poi mai apprezzare, stimare e quindi accettare veramente il sacrificio, la salvezza di Cristo. Ecco perché è importante, ecco perché è molto più utile forse che tu abbia sofferto per la tua sincerità, per la tua ossessività, per la tua sensibilità, per la tua ricerca di perfezione, però questo è diventato un cammino preparatorio proprio a comprendere la grazia di Dio, come dire alleluia, qualcuno che mi perdona, io non mi perdono, gli altri tantomeno mi perdonano, qualcuno che mi ama a tal punto che ha pagato per me, è morto per me, proprio per darmi gratuitamente la salvezza. Quindi la legge condanna, lo leggiamo, ci sono tante parti, un attimo in Galati, lettera dei Galati, di Paolo ai Galati, capitolo 2, verso 17. Prima aveva detto, avendo riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, nessuno può essere giustificato per le opere, presunte opere, perché dovremmo dire per le opere fuori legge, non per le... ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù al fine di essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché, sottolineato, per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Qualcuno vorrebbe dire nessuno tranne io, perché io sono stato sempre buono, non ho fatto mai male a nessuno. Sono un'anima pio, un'anima pia. Mi dispiace, allora veramente non sei stato sincero di fronte alla legge. Perché se siamo sinceri di fronte alla legge, ci accorgeremo che la legge ci condanna. Forse gli uomini non ti potranno condannare, non hai fatto niente di penalmente o civilmente perseguibile, ma di fronte alla legge di Dio, al tribunale di Dio, siamo colpevoli. Ed è per questo che Gesù è venuto a pagare, per prendere Lui la nostra ingiustizia e attraverso il suo sacrificio dichiararci giusti. È incredibile, quello che tu hai cercato di fare per una vita, diventare giusto, Dio lo ha determinato facendo morire il giusto per l'ingiusto. E tu hai preso la sua giustizia, lui ha preso la sua ingiustizia. Non era uno scambio conveniente, per noi sì, uno scambio molto conveniente, ma per Gesù vi assicuro che non era uno scambio molto conveniente. Di solito uno si mette in cooperazione con qualcuno che, quando si formano delle società, quando si formano delle cooperative, di solito uno cerca dei soci che abbiano una certa potenzialità economica o non so che cosa, una certa credibilità, ma Dio ha deciso di avere comunione con noi, cioè avere tutto in comune. Comunione, sapete che significa tutto in comune? E cosa poteva avere da noi? Noi mettevamo in comune il marcio, lui metteva in comune il santo, però questo è giovato a noi, ma lui ha dovuto pagare. E se ci pensate, è bello poter insistere e ripetere questo concetto, perché è il concetto fondamentale del cristianesimo. Se pensate un attimo nella economia della giustizia di Dio, se Lui avesse dovuto essere solamente un Dio di amore, ma non ci sarebbe stata giustizia, avrebbe detto va bene, perdoniamo tutti, come tante volte si fa, dice vabbè, facciamo finta che non è successo niente, ma questo non lo avrebbe fatto essere più un Dio di giustizia. Se avrebbe dovuto essere, se avesse dovuto essere un Dio solamente di giustizia, avrebbe mandato un ulteriore diluvio, come dire basta, cancelliamo tutti, perché non se ne può più dell'uomo. Dovunque va, sporca, uccide, distrugge, è l'animale più distruttivo che esiste. Allora come fare a conciliare amore e giustizia? Amore e giustizia. Non poteva cancellare tutto. Non poteva cancellare il genere umano. Nuovamente, non sarebbe stato un Dio di amore. E allora avviene la cosa più incredibile dell'universo. Dio paga Lui stesso. E questo è il concetto più grande. Dio paga Lui stesso in maniera tale che il suo amore può rimanere, ma la sua giustizia pure, perché Gesù si presenta come imputato, sostituto, capro espiatorio per noi, per tutta l'umanità potenzialmente, ma poi per chi in realtà lo riconosce, questo bisogno di avvocato, intercessore. Infatti Gesù è diventato il nostro avvocato. Però un avvocato particolare. Io non credo che esistano avvocati che decidano di pagare pure per i loro clienti, no? Anzi, si fanno... non penso. Li difendono, sì, fino all'estremo, però sicuramente non sono così altruisti da prendersi le conseguenze. Se possono, si prendono i soldi. Magari tante volte non se li prendono perché il cliente poi non li paga. Ma il nostro avvocato, Gesù, non solo ha difeso la nostra causa, ma Lui stesso ha preso il posto degli imputati. E Lui stesso vive, dice la Scrittura, in questo momento per intercedere per noi. Cioè continua a perorare la nostra causa, continua ad intercedere presso il Padre, alla destra del Padre, proprio perché la condanna non sia mai su ognuno di noi. Come a dire, ricordando al Padre, non che il Padre ha bisogno di ricordarselo, però Lui lo fa. Come a dire, quando noi sbagliamo, quando noi pecchiamo ancora, quando noi ripetiamo degli errori, e qualcuno, e questo qualcuno sappiamo chi è l'accusatore, non è lo Spirito Santo, ma è il nemico delle anime nostre, quando qualcuno punta il dito e dice, ma Tizio, ma Giovanni ha sbagliato ancora una volta. Com'è possibile? Giovanni ha sbagliato. Ma Dionisio ha sbagliato. Gesù è là a dire, Padre, mettilo sul mio conto. Sul mio conto. Sì, il perdono continua ad avvenire per Giovanni, per Dionisio. Ma perché? Perché c'è un conto aperto, perché il sangue di Gesù è lì. Come se scorresse ancora ad essere la ricevuta di un prezzo pagato e che varrà fino a che non ci sarà più la trasgressione. E allora finalmente questa funzione dell'opera del sangue di Gesù sarà completata, perché tutti quelli che hanno bisogno di essere riportati a Dio possano beneficiare del valore prezioso di quel sangue. E allora è importante capire questo, per poi avere la possibilità di apprezzare la grazia di Dio. Quindi condannare. È importante che una persona che sviluppi una coscienza morale nel bambino, questo si verifica pure, acquisisce il senso della condanna. E troverete tante volte dei bambini, questi sono di solito i più sensibili, no? Che quando sbagliano si puniscono da soli, si danno botte. No, ho sbagliato. C'è un bisogno che si è strutturato dentro di loro, perché hanno compreso realmente, fin da bambini, che la trasgressione determina una conseguenza e quindi, per assurdo, se non vengono puniti stanno peggio. Non so se è il caso dei vostri figli, però dico, succede. Per cui spesso la punizione assume un valore fondamentale, importante, nell'economia educativa, proprio perché leva il senso di condanna momentaneo che si è creato in chi si sente trasgressore. Quindi il bambino prende botte e finalmente si calma. Se non prende botte non si calma. C'è un esempio classico, questo è un classico. Prende botte, prende una punizione, dico, non stiamo ancora discutendo dei metodi educativi, stiamo nei concetti generali, dico, ma è importante la coscienza dell'avere in qualche modo pagato attenua lo stato di tensione della persona, lo stato di imbarazzo, il non sentirsi a posto. La legge ancora pone sotto maledizione. Leggiamo sempre in Galati, capitolo 3, verso 10. Poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Mamma mia! E allora, se qualcuno ancora crede che la sua giustizia, quindi l'adempimento che lui ha delle leggi, può essere un merito, in realtà è sotto maledizione. La legge pone sotto maledizione. Perché? Se ci pensate, era scritto: maledetto chi non mette in pratica tutto quello che la legge dice. E non un punto solo, perché uno dice: ma questo punto io l'ho messo. No, questo punto sì, ma era tutta la legge. Se parliamo solo della legge mosaica, i 10 comandamenti, che credo tutti ricordiamo, sicuramente ognuno di noi ha trasgredito almeno uno, dico per essere ottimisti, perché poi è facile che l'abbiamo trasgrediti tutti e 10, non magari nell'azione, come nel vecchio patto era espresso, ma nel pensiero sicuramente, come Gesù poi ebbe a sottolineare, che era lo stesso trasgressivo. E se ci pensate, Gesù ancora di più apparentemente sottolineò la legge, non perché sapeva che poteva funzionare, perché se non era funzionato già una legge così generica come quella del vecchio patto, immaginatevi se poteva funzionare una legge ancora più specifica, più sottile come quella di Gesù, che andava proprio a toccare le motivazioni delle persone, come a dire: qua tu guarda che pecchi non solo quando fai una cosa, ma quando già la pensi.